Modem.
Liebe Freisinnige, liebe Freunde von der FDP, die Liberalen, sehr geehrte Damen und Herren. Die letzten 5 Jahre als Präsidentin haben es mir aber praktisch verunmöglicht, meine berufliche Karriere auch noch weiterzuverfolgen. Darum habe ich mich entschieden, das Parteipräsidium in Absprache mit der Partei bis spätestens Ende dieses Jahres zur Verfügung zu stellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute. Il gioco della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfugherà le dita come la sabbia arriva al mare.
Abbiamo fatto un passo indietro a ieri, quando poco dopo le 12 Petra Gössi, in un breve video pubblicato su Twitter, annunciava le sue dimissioni da presidente del Partito Liberale Radicale. Lei che 2 anni prima aveva incarnato la svolta verde del suo partito, lei che si era ingaggiata in prima persona per la legge sul CO2 affossata alle urne domenica. Buongiorno da Berna, Modem è in trasferta per seguire appunto i lavori delle Camere federali. Bettina Müller alla regia del programma, io sono Alice Pedrazzini e Janosch Rötlisberger è alla regia tecnica. Fino alla fine, fino a domenica, Petra Gössi ancora assicurava che non avrebbe lasciato la carica di lì a poco e invece tempo una ventina di ore ha annunciato le sue dimissioni e si è ritrovata a ribadire a tutti i numerosi giornalisti che l'hanno incontrata che la sua partenza non ha nulla a che vedere con l'esito negativo del voto per cui ha tanto lottato. Anche noi l'abbiamo incontrata ieri, vi propongo di partire da lì prima di discuterne con i nostri ospiti. Vi propongo quindi di sentire l'intervista di Bettina Müller, che ha iniziato chiedendole se la legge sul CO2 fosse stata accettata, quindi con un esito positivo, che cosa sarebbe successo.
Avrei comunque comunicato oggi le mie dimissioni dalla presidenza del Partito Liberale Radicale. Certo, avrei passato una serata più divertente, ieri avremmo fatto parte dei vincitori. Ma io non ho alcun problema ad accettare il risultato, è sempre così con le votazioni popolari ed è una forza della Svizzera. Alla sera, quando viene reso noto il risultato, si sa anche quale strada si ha davanti. E già oggi sono state inoltrate varie iniziative parlamentari sulla questione come andare avanti con la politica climatica, torna il concorso di idee, quindi avrei comunque reso note le mie dimissioni. Non c'è alcun nesso con il risultato sulla legge sul CO2 e per una volta tanto in primo piano c'è una mia decisione personale che riguarda come voglio impostare il mio futuro.
Ma quindi qual è la sua motivazione in questa decisione di dare le dimissioni?
Ci troviamo esattamente in mezzo alla legislatura e io per 5 anni ho fatto politica nel modo più intenso. Ero impegnata giorno e notte come presidente del partito, ero sempre raggiungibile e adesso per me la situazione è questa. Ho 45 anni, non voglio essere dipendente dalla politica, vale a dire non voglio dover essere rieletta per forza per potermi mantenere e questo significa che devo potermi giocare delle buone carte sul mercato del lavoro. Siamo in un Parlamento di milizia. Del resto non avrei potuto dare le dimissioni più tardi, perché chi mi succederà avrà bisogno di tempo, di almeno 2 anni prima delle elezioni. Avrei dovuto arrivare allora alla fine della legislatura, ma nel 2023 avrò 48 anni e sarei presidente di partito da 8, senza la possibilità di rilanciare la mia carriera professionale. Per me è un momento cruciale, non voglio essere dipendente da un mandato politico e perciò devo impostare il mio percorso adesso. Und deshalb muss ich jetzt auch die entsprechenden
Weichen stellen. E se guarda il futuro, fra 2 anni, al rinnovo del Consiglio federale, sembra che uno dei 2 seggi del Partito Liberale traballa un po'. non è così.
Der Sitz wackelt überhaupt nicht, sondern das ist einfach die Drohgebärde.
Il seggio PLR non è per niente traballante. Questa è una narrazione degli altri partiti e dei nostri avversari politici. La decisione sulla distribuzione dei seggi in Consiglio federale avverrà dopo le prossime elezioni e noi le vinceremo. Perciò non mi preoccupa troppo la tenuta del PLR in Consiglio federale. La cosa importante ora è affrontare con slancio ed energia le sfide elettorali, arrivare pronti alle elezioni e il resto è farina del sacco degli altri partiti.
Werden, wird gefällt nach den nächsten Wahlen. Wir werden die Wahlen gewinnen und deshalb mache ich mir dazu überhaupt keine Sorgen.
Qui fuori è in corso lo sciopero delle donne. È cambiato qualcosa per le donne in questi cinque anni in cui lei è stata presidente del Partito Liberale Radicale? Per le donne in Svizzera e per le donne in politica?
Meines Erachtens wurde die Politik nochmals rauer. Das ist nicht jeder Frau Sache, oder man muss.
Secondo me la contesa politica si è fatta più aggressiva e non tutte le donne sono disposte ad accettarlo. Bisogna sopportare molto, si è costantemente esposti al vento contrario. I toni del dibattito non sono diventati più amichevoli e forse va bene anche che non lo siano. Ma quello che è cambiato è la personalizzazione della contesa politica. Si spara sempre frontalmente contro una persona e bisogna sapere che è così e bisogna saperlo gestire. Io non ho particolari difficoltà a gestire queste situazioni, ma questo inasprimento lo avverto chiaramente. Per le donne molto è cambiato, anche in senso positivo. Lo abbiamo visto con l'elezione di Karin Keller-Sutter in Consiglio federale. La questione se il PLR riesce ad eleggere una donna in Consiglio federale semplicemente non si pone più. E di questo sono davvero molto fiera. Anche la naturalezza con cui io sono stata sostenuta come donna giovane alla presidenza del partito ormai è una cosa scontata. Forse in passato non sarebbe stato possibile e tutto questo è stato possibile grazie a chi ha combattuto in passato per questi obiettivi e per questo sono loro molto grata.
Queste quindi le parole a caldo di Petra Gössi. Io aggiungo che lei è 45enne, continuerà a svolgere la sua attività di consigliera nazionale, ma appunto entro la fine dell'anno non sarà più la testa del Partito Nazionale. Saluto Mattia Serena, che è il nostro collega e corrispondente qui a Berna per la RSI. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Inquadriamo brevemente le parole di Gössi e in particolare la sua partenza. Come i suoi predecessori, Philipp Müller e anche Fulvio Pelli prima, è stata al vertice del partito 5 anni, riarrotolando il nastro, che era stata quella di Gössi?
Ma Petra Gössi verrà sicuramente ricordata prima di tutto per la svolta verde che ha voluto dare al partito prima delle ultime elezioni federali. In realtà nessuno lo aveva previsto, ma a un certo punto è apparso abbastanza evidente a tutti che il tema che avrebbe dominato la campagna elettorale non sarebbero stati ad esempio i costi della sanità, come molti partiti avevano previsto, e due hanno anche lanciato un'iniziativa popolare proprio su questo tema, ma il tema che si è imposto alla fine era la politica climatica. Tutti, anche gli esponenti degli altri partiti, riconoscono a Petra Gössi di aver avuto coraggio. L'idea di Petra Gössi era in pratica di evitare che gli elettori che volevano delle risposte sulla politica climatica non dovessero per forza guardare o ai Verdi o ai Verdi liberali. Ha portato avanti questa strategia prima all'interno del partito, coinvolgendo l'Assemblea dei delegati, ma coinvolgendo anche la base. È stato fatto un ampio sondaggio, quindi ha lavorato molto con tutto il partito e quindi ha portato avanti questa strategia, questo grande cambiamento per il PLR. E la seconda cosa per la quale che ha segnato, diciamo, la presidenza Gössi, ma ne accennava anche lei durante l'intervista, è il fatto che il PLR ha avuto come presidente una donna, e una donna giovane. Erano gli anni dove c'era un forte dibattito anche a livello politico sulla presenza delle donne in politica e il PLR appunto ha scelto una donna giovane. In realtà è la prima donna del Partito Liberale ad assumere per diversi anni la presidenza. Prima di lei c'era stata Christiane Langenberger, ma per poco più di un anno all'inizio degli anni 2000, ed erano anche gli anni dove il PLR non aveva ancora nei due seggi in governo una donna dopo Petra Gössi è stata eletta, l'abbiamo sentito prima, Karin Keller-Sutter.
Quindi questo per quel che riguarda Petra Gössi. Se invece guardiamo il partito, come sta questo partito che lascerà entro la fine dell'anno Petra Gössi? Lascerà dal punto di vista della direzione, della presidenza del partito, rimarrà, come dicevamo, comunque consigliera nazionale.
Sì, beh, Petra Gössi lascia un partito che non è certamente in piena forma, è un partito che è in difficoltà. La svolta verde alle ultime elezioni federali non ha dato gli effetti sperati, il partito ha perso terreno, ha perso, se non sbaglio, 5 seggi e anche in diversi cantoni nelle ultime elezioni cantonali che ci sono state negli ultimi 2 anni non sempre è andato benissimo. Però va anche detto che se rimaniamo a livello federale, alle ultime elezioni tra il gruppo degli sconfitti non c'è solo il Partito Liberale Radicale, in realtà anche l'UDC ha perso e ha perso anche di più del Partito Liberale Radicale, anche il PS ha perso. In realtà tra i partiti di governo soltanto il PPD è riuscito a contenere gli effetti dell'onda verde, praticamente mantenendo una certa stabilità. Il PLR è sì un partito in difficoltà, ma ad essere in difficoltà sono un po' forse tutti i partiti tradizionali che faticano un po' a trovare delle risposte, a doversi riposizionare in questo nuovo contesto politico. E poi sì, a non aiutare in questo momento il PLR, almeno qui in Parlamento, sono anche le numerose divisioni interne. Quelle sulla politica climatica sono note, ne abbiamo parlato tanto, ma ci sono forti divisioni anche sulla politica europea. Anche durante i dibattiti sulla crisi del Covid il gruppo parlamentare non è proprio sempre stato molto unito. E qui il partito deve sicuramente compattarsi un po' di più, deve sicuramente trovare una linea maggiore. Da una parte è vero che il PLR è un partito che si vuole un partito popolare, quindi un partito ampio, ed è normale che all'interno del partito ci siano diverse sensibilità. Questo fa parte del contesto, ma sui temi principali, sui grandi cantieri, penso alla protezione del clima è uno, ma ci sono ad esempio anche la riforma delle pensioni, ci sono anche del secondo pilastro, ci sono i costi della salute, queste sono le grandi riforme che attende il paese, ecco qui ci si potrebbe aspettare un partito che abbia una linea più chiara e unita già al suo interno, perché del resto poi quando le cose funzionano, quando il partito è unito dietro un'idea, e ricordo per esempio negli anni 2015, 2016, 2017 il PLR era tornato a crescere perché aveva ad esempio saputo profilarsi bene nel dibattito sul futuro dell'economia dopo che c'era stato quello shock, dopo che la Banca Nazionale aveva abbandonato il tasso minimo franco euro. Lì il PLR in quegli anni aveva guadagnato consensi.
Mattia Serena, segui bene qui quello che succede nelle Camere federali, conosci i parlamentari, se adesso brevemente cerchiamo di capire chi potrebbe succedere a Petra Gössi, chi potrebbero essere i nomi papabili che girano?
Ma i nomi sono diversi, adesso io non vorrei portare sfortuna a nessuno perché di solito i primi nomi che si fanno è un po' come quando c'è un'elezione al Consiglio federale, si fanno sempre molti nomi e poi spesso i primi nomi che si fanno poi non sono quelli che poi in realtà hanno successo. Però sì, in Parlamento come sempre quando va via una persona importante nella politica si fanno subito i possibili nomi. Beh, i nomi che si sono fatti nelle ultime ore sono noti, se si pensa evidentemente prima di tutto ai due vicepresidenti, quindi a Philippe Nantermot e a Andrea Caroni, poi ci sono ad esempio c'è Damian Müller, per esempio Thierry Burkhardt, sono nomi che si sono fatti molto. Ad esempio la consigliera nazionale Jacqueline Decuatro, che è vostra ospite, quindi
esatto,
magari lo chiedete a lei se,
ma
se
io
sarà
l'avrei
una
presentata
possibile candidata, è perfettamente trilingue, ha un'esperienza lunga in un esecutivo cantonale.
Quindi io Mattia l'avrei presentata tra poco, però è qui con noi, quindi Jacqueline De Quattro, giusto, da capire, lei è consigliera nazionale vodese, perfettamente trilingue, si sta facendo effettivamente anche il suo nome, ci sta facendo un pensierino.
Vedete rapidamente che non sono molto trilingua e anche l'italiano è bruttissimo, però grazie per ci aver pensato, però questa è musica di avvenire.
Ok, quindi non ci esprimiamo ancora al momento. Mattia Serena, quindi un paio di nomi si stanno facendo e si vedrà, entro la fine dell'anno si scoprirà chi prenderà il posto di Petra Gössi. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci dato un po' anche una chiave di lettura, delle chiavi di lettura anche che ci permetteranno di dibattere adesso con i nostri ospiti. La prima ospite io l'ho già presentata, appunto, Jacqueline De Quattro, parlamentare del PLR, consigliera nazionale del Canton Vaud, e con noi sta entrando in studio anche Alex Farinelli, consigliere nazionale del PLR. Buongiorno.
Buongiorno.
Al telefono abbiamo anche il politologo dell'Università di Berna, Sean Müller. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutte e tutti.
Alex Farinelli, lei è stato capogruppo dei liberali in Gran Consiglio, ha avuto questo ruolo, ha anche sperimentato quindi la sfida di dover tenere assieme più persone, deputati con idee diverse. Da Petra Gössi che cosa ha imparato? Se ha imparato qualcosa?
Ho imparato sicuramente una gran calma e grande dedizione a quello che sono il perseguimento degli obiettivi, perché Petra è sempre stata una persona che, senza andare sopra le righe, senza voler essere troppo protagonista, ha saputo comunque portare delle idee e soprattutto portare anche dei cambiamenti reali nel modo di far politica, qualcosa che io ho apprezzato in questi anni.
Jacqueline De Quattro, ieri l'ho sentita poco dopo l'annuncio, poco dopo mezzogiorno, a caldo, l'ho sentita particolarmente delusa di questa notizia. Le passava anche un po' sotto shock, non si aspettava questa notizia.
No, non mi aspettavo proprio. Io ho una grande stima per Petra, perché è una donna molto coraggiosa, che serve anche di modello alle altre donne che si vogliono lanciare in politica. È vero che è diventato più difficile, più aggressivo, e non è l'affare di tutti e di tutte. Però io non sono d'accordo che lei è partita così, senza preavviso, ha scelto di partire in mezzo della legislatura. C'è abbastanza tempo ancora per preparare la strategia e poi trovare le teste giuste per guidare questa grossa macchina del partito. La sua scelta è onorevole, perché dice vero che il peso della presidenza di un partito è molto pesante. Sulle spalle di una sola persona è veramente difficile di trovare il consenso tra la politica, la famiglia, la vita privata e anche il lavoro. E a 45 anni lei ha dovuto fare una scelta che molte donne devono fare, e io la rispetto per questa scelta.
E lei mi diceva anche ha subito degli attacchi esterni, interni, che clima c'era?
Ma il clima non era così brutto come è stato detto dai giornali, sempre un po' esagerato. È vero che nell'interno di un partito ci sono diverse opinioni, ci sono diverse convinzioni, e questo è normale, soprattutto in un partito liberale che porta la libertà, la responsabilità in alto, e noi abbiamo il diritto di dire al gruppo, anche quando non siamo d'accordo, abbiamo un'opinione diversa, e questo fa tutta la ricchezza. Poi questo che non apprezzo io personalmente sono gli attacchi anonimi, quelle sniper che attaccano la presidente senza dare il suo nome. Questo per me è come si dice, è lascia.
Sì, non è qualcosa che apprezzo.
No, non apprezzo.
Sean Müller, ricordo appunto politologo, a lei chiedo, proprio rispetto a quanto abbiamo sentito, nella maggior parte dei partiti comunque ci sono delle spaccature, delle divisioni interne, fa parte anche un po' del contesto. Quelle del PLR sono più profonde di quelle rispetto ad altri partiti?
Sì, si può dire così, anche perché già dalla sua ideologia, il PLR, che punta molto sulla libertà individuale, la responsabilità, la coesione di partito nel Parlamento federale, per esempio, più basso rispetto agli altri partiti, soprattutto perché vuole lasciare questa libertà individuale anche ai suoi parlamentari, ma questo pone difficoltà poi quando si vuole dare un fronte unico, cosa è il partito, è difficile separare il partito dai parlamentari, ma c'è comunque bisogno per durante la campagna di offrire questa visione unica, e lì si vede che il PLR ha fatto più fatica, anche se è vero che gli altri partiti hanno un po' lo stesso problema, ma si può comunque constatare un più grande problema in questo riguardo nel PLR.
E quindi sta tanto nel come Petragossi ha gestito queste divisioni?
Difficile dire se qualcun altro avrebbe fatto meglio, ma si deve anche capire che i partiti svizzeri sono ancora basati su partiti cantonali, con i diversi gruppi linguistici che abbiamo nel paese, città campagne, che è una cosa che forse al PLR dà più difficoltà che gli altri, perché gli altri partiti sono chiaramente o nelle città, penso al PS, ai Verdi, o nella campagna, partito di centro, l'UDC, mentre che il PLR ancora o non si è ancora deciso dove vuole fare campagne, o cerca ancora di fare campagne in ambedue grandi territori politici della Svizzera, e nella città e nella campagna, dunque ancora più difficile per il PLR come si è data la visione adesso di essere un partito per tutta la Svizzera.
Jacqueline De Quattro è un partito che vuole essere per tutta la Svizzera, un partito nazionale che ora si trova di fronte a una scelta: proseguire su questa onda verde oppure tornare a essere il PLR prima di 2 anni fa, di questo cambiamento che ha travolto tutto il paese. Secondo lei la svolta verde che è stata capitanata da Petragossi è reversibile e sarà reversibile?
Non è riversibile, però possiamo forse fare una politica ambientale, grazie, più liberale, non solo delle misure punitive come le tassi, le obbligazioni e i divieti, ma anche delle ricompense, cioè per esempio delle deduzioni fiscali per le persone, per le imprese che fanno degli sforzi particolari. Io penso che se abbiamo un sistema di bonus malus, questo cambiamento sarà accettato più facilmente dalla popolazione. E poi non dimenticare che Petragossi non ha deciso quella svolta tutta solo. Abbiamo fatto un sondaggio e più di 78% della nostra base ha detto di sì, che vuole andare in questa direzione. Non è che il clima sia una politica di sinistra o soltanto di un partito, è una preoccupazione generale, e dobbiamo tutti fare lo sforzo di trovare delle misure che salveranno la prosperità e la natura anche per le generazioni future. Questa è la nostra responsabilità, e la responsabilità è uno dei nostri valori principali. Adesso bisogna trovare il cammino più giusto, e avremo il tempo fino alla fine dell'anno per vedere se dobbiamo cambiare qualche orientazione, però io dico che lasciare la preoccupazione climatica sarebbe uno sbaglio, però non dimenticare gli altri valori che sono l'economia, che sono la prosperità, che sono la sicurezza dei posti di lavoro e anche delle pensioni.
Alex Farinelli, si può essere su tutti questi temi che sono un po' di sinistra, un po' l'onda verde, un po' avvicinarsi alla destra con alcuni esponenti, e comunque avere una collocazione e far capire al partito in che direzione si va, avere una direzione anche?
È difficile, oggettivamente è difficile, perché non è che si può essere su questi temi, ma si deve essere su questi temi, perché sono tutte tematiche che vanno affrontate, sono problematiche che vanno risolte. È pur vero che il voler essere dei creatori di soluzioni, quindi in qualche modo metterci del proprio su ognuno di questi temi, va un po' a discapito di un profilo. Sappiamo benissimo che i partiti che sono ai due estremi del Parlamento, o comunque i gruppi politici che sono ai due estremi del Parlamento, tendenzialmente solitamente si concentrano su una o due tematiche e su queste fanno capire chiaramente che lì è il loro campo di battaglia. Noi non abbiamo mai voluto fare questa scelta perché riteniamo che non è una scelta responsabile, perché in un paese come il nostro, dove regna la concordanza, è necessario che qualcuno si assuma anche il ruolo di cercare di fare da mediatore. Se ci si limita a scontrarsi tra fazioni estreme, il rischio è quello di ingrippare il sistema e questo non è nell'interesse di nessuno.
Infatti, Jean Müller, cerchiamo di capire il PLR come si posiziona, come fa a trovare anche una collocazione che unisca questo partito su temi importanti di politica nazionale.
Bisogna essere flessibile. Se un partito vuole giocare questo ponte, creare dei ponti tra i poli o con uno o con l'altro, o cercare di riunire una più grande maggioranza di solo 50,1%, si deve essere flessibile, si deve soprattutto anche avere personale che è capace di spiegare questa flessibilità, che per gli elettori può sembrare anche un po' opportunismo, e questa è la grande arte, no? dei politici in generale, ma soprattutto della direzione di un partito nazionale, di cercare di avere il dialogo con i partiti cantonali, con i parlamentari che sono eletti nei cantoni, soprattutto nei governi cantonali. Non dimentichiamo che il partito PLR è ancora il partito più ben rappresentato tra i parlamenti cantonali e anche i governi cantonali, dunque non è solo il livello nazionale che conta, ma sono anche e soprattutto i cantoni, ma a livello nazionale, dove si fa comunque la più grande maggioranza delle campagne, l'attenzione delle medie, anche a causa della concentrazione dei medi, il livello nazionale dove si deve essere presente, dove deve essere presenta e offrire una visione che convince. Dunque bisogna anche avere il personale per fare questo.
Sempre a livello nazionale, se pensiamo al secondo seggio del Consiglio federale, è molto presto, mancano 2 anni, però comunque si comincia a guardare avanti e Petra si dice non è vero che vacilla questo secondo seggio, noi vinceremo e riusciremo a mantenerlo. Davvero è così, secondo lei? E se c'è un rischio, da dove arriva questo rischio? Da quale area politica?
Se ci vacille, se la gente pensa che vacille, quando se ne dibattita vediamo che è messo in dubbio, ma quella cosa che è nuova è che subito dopo le elezioni di 2019 era piuttosto dalla sinistra che venivano delle critiche dai verdi liberali, dai verdi, mentre che adesso durante la crisi c'era anche l'UDC che cominciava a criticare i seggi, i due membri del PLR, dunque siamo ancora lontani di una maggioranza contro uno dei due seggi, ma dobbiamo aspettare le elezioni di 2023 e lì, se il PLR continua da perdere, sarà difficile giustificare 2 seggi per un partito che sarà allora non più il più grande, neanche il secondo più grande, neanche il terzo, neanche il quarto più grande. Chissà cosa succederà fra 2 anni.
Che attualmente rimane ancora al quarto, ma se pensiamo, appunto, lei diceva ai verdi liberali, verdi che potrebbero attaccare questo seggio, giusto brevemente, significa che se con una nuova presidenza ci si allontana da questo motore ecologico che poteva essere quello di Petra Gössi, il rischio è maggiore, minore, come la vede?
Rischio maggiore, un partito che cambia troppo spesso perde credibilità.
Ottimo, molto chiaro, conciso. Vedevo Alex Farinelli che voleva intervenire rispetto a quanto detto da Sean Müller.
Sì, diciamo che sulla questione della ripartizione dei seggi è un esercizio che è molto piacevole da fare perché sviluppa un po' le fantasie, però è difficile da fare prima delle elezioni. Ricordiamoci che tra il Partito Liberale e il Partito Socialista oggi c'è un punto percentuale di differenza, quindi se il Partito Liberale è sovrarappresentato in Consiglio federale lo è praticamente allo stesso modo il Partito Socialista, che deve guardarsi allo stesso modo dai Verdi, che se dovessero ancora erodere una parte del suo elettorato potrebbero rivendicare quel seggio. Dopo bisogna capire se la rappresentanza va mantenuta con la formula parola attuale, oppure se si vuole entrare in un discorso di aree politiche, però vorrebbe dire rimettere in discussione il sistema. Quindi penso che sia prematuro e sarebbe veramente peccato se i partiti oggi si concentrassero solo sulla questione dei seggi in Consiglio federale, perché vorrebbe dire non più concentrarsi sulla soluzione dei problemi del paese, sappiamo che ce ne sono diversi di grande importanza sul tavolo, e piuttosto fare quella piccola matematica elettorale che non serve molto.
Jacqueline De Quattro, ci stiamo avvicinando alla fine. Con la fine dell'era Gössi ci sarà un punto e virgola, chiamiamolo come vogliamo, ed è il momento anche un po' dei bilanci, anche un po' dell'autocritica. Si chiude un'era, 5 anni in una direzione. Autocritica, che cosa? Ci sarà qualcosa che secondo lei va migliorato, da cui partire per recuperare anche questa erosione, per andare in controtendenza con questa erosione di consensi e arrivare pronti anche alle elezioni federali tra 2 anni?
È certo che si deve sempre essere critico, però vediamo che sono soprattutto i Verdi che attaccano questa sede e che la vogliono. Io devo dire che con queste votazioni della domenica scorsa non hanno vinto. No? Sono capaci di fare scendere in strada 100.000 giovani per protestare, per fare molto molto rumore, però non sono andati tutti a votare, se no la legge CO2 sarebbe passata. Dunque mettere questo peso sulle spalle del partito borghese è un po' facile, però la critica dobbiamo farlo, dobbiamo mantenere le nostre priorità, questo è molto importante. Anche la sicurezza sarà un tema negli anni prossimi, non lasciare l'economia perché è la source della prosperità,
la
fonte della prosperità, però forse dovremmo intravedere una copresidenza. Penso che sarebbe forse una novità che dobbiamo discutere.
Come già il Partito Socialista.
Ma perché no? Fino adesso non ci pensavo, però non c'è soltanto la questione del peso del lavoro, c'è anche la possibilità di avere una donna o un uomo, oppure qualcuno della Svizzera latina e della Svizzera tedesca, oppure un'altra frazione che si apre di più è quella differenza tra le città e le regioni di campagna e alpine. E forse questa sarebbe anche la possibilità di dare un'altra illustrazione del principio che ha annunciato il mio amico e collega Farinelli, di creare dei ponti e di andare avanti con la costruzione e non la demolizione degli altri.
Alex Farinelli, cosa non deve andare storto adesso? Di cose se ne sono andate forse storte. È difficile chiedervi di fare autocritica perché probabilmente non mi direte quanto davvero pensate, però cerchiamo di capire da dove partire.
Ma lei non ha fiducia.
Allora mi dica.
L'autocritica sicuramente va fatta, può darsi che su alcuni temi non abbiamo saputo intercettare cosa voleva la popolazione in quel momento. Va anche detto che in questo anno e mezzo sono cambiate tante cose, e io penso che però il nostro più grosso problema non è la diversità di opinioni all'interno, ma quando questa diversità di opinioni diventa funzionale ad alcune persone per acquisire visibilità personale. Questo non va bene, perché lì non si sta più manifestando semplicemente una libertà di opinione, lì non si sta costruendo qualcosa, ma lì si sta cercando un vantaggio personale. E lì qualche esempio negativo, a mio avviso, l'abbiamo vissuto. Penso che sarà importante trovare una persona o più persone, perché potrebbe esserci anche questa possibilità della copresidenza, motivate a lavorare, perché il ruolo del presidente o della presidente è un ruolo soprattutto di lavoro, dove sappiamo tutti quando le cose vanno bene i grazie non sono molti, quando vanno male le critiche arrivano subito all'indirizzo senza problemi.
Sean Müller, quando pensiamo anche a quanto detto da Petra Gössi ieri, ha ripetuto diverse frasi, anche la sua comunicazione è stata molto chiara, frasi non molto diverse tra un medium e l'altro, aveva fatto diverse interviste a tu per tu. Un elemento che è emerso da quanto ha detto a Bettina Müller è che la politica si è inasprita, e questo ha fatto capire anche un po' la sua persona, quanto abbia subito degli attacchi, quanto abbia detto comunque che lei sia stata in grado di gestirli, ma che alla lunga è difficile. Da osservatore della politica, lei osserva questo inasprimento della politica e anche questa personalizzazione degli attacchi?
Sì, è proprio questo. Cioè, la competizione è diventata più amara, più focalizzata sulle persone, più negativa anche. Abbiamo visto anche delle cose che chiamiamo negative ads, cioè non mettere in avanti il proprio messaggio, ma attaccare il messaggio oppure le persone degli altri partiti. Questo è un fenomeno o dei fenomeni che vediamo anche negli altri paesi, non è solo che vediamo questo in Svizzera.
Ma come se lo spiega?
Beh, c'è una concentrazione dei media, c'è i social media, si deve essere più breve, è più facile avere un posizionamento più estremo, perché si vende più facile da vendere, e la personalizzazione è anche dovuta alle media stesse che cercano di mettere in avanti più delle persone che dei programmi, perché è più facile a mettere una foto di una persona che di spiegare un programma politico di 200 pagine.
Quindi è questa anche una delle spiegazioni, e questo è anche quello che attenderà la presidente o il presidente oppure i presidenti, come diceva Jacqueline de Quattro, se ci sarà una co-presidenza magari anche con lei, chi lo sa. Diceva: musica del futuro, staremo a vedere. Quello che è chiaro è che in questo momento attualmente c'è solo, fin tanto che al momento sono soltanto due le presidenti di partito a livello nazionale, con la partenza di Petra Gössi rimane soltanto la co-presidente Mattea Maier del Partito Socialista. Staremo a vedere che cosa succederà. Il tempo a nostra disposizione è esaurito, quindi lascio i nostri ospiti Jacqueline De Quattro e Alex Farinelli, consiglieri nazionali, ai loro lavori parlamentari. Ringrazio anche Sean Müller al telefono collegato con noi. Modem torna domani, sempre da qui, sempre dal Medienzentrum, e vi auguro una serena giornata a tutti.